istituzionali che fanno i soldi sulle esigenze degli altri, sulle necessità degli altri. Così è stato dimostrativo il tirare dei sassi al carcere per dire quello è un luogo di internamento di persone, perché così alcune teorie dicono e ognuno poi ha le sue idee, di persone che vengono escluse dalla società, che non sono quelle che dovrebbero stare nel carcere, ma quelle che si sceglie di mandarci, perché queste io rappresento le idee di chi ragiona in questo modo. E quindi il carcere è un'istituzione totale, come i manicomi criminali vanno aboliti, queste sono idee che non è che si possono levare dal cervello delle persone, se ci sono qualcuno fa questi gesti dimostrativi, perché se si voleva, si dice a un certo punto che il blocco questi blocco nero erano circa 500 quelli che seguivano i tamburini o che sono arrivati dopo di Piazza da Novi, erano circa 500, in 500 un assalto al carcere sarebbe stata una cosa seria, questa che è stata fatta, secondo questa difesa, non è una cosa seria, è una cosa dimostrativa come tante altre, come è stato dimostrativo, ma i metodi sono quelli in tutto il mondo, non è che qui abbiamo visto delle cose diverse da quello che avviene, da quello che è avvenuto, sì è vero, a Seattle, a Godot, a parte che a Seattle è successo per il comportamento della polizia, perché facevano una resistenza passiva, anche in altre parti, a Nizza, prima di Genova, ci sono state delle repressioni sulle persone che manifestavano pacificamente, quindi di volta in volta bisogna analizzare che cosa avviene e che cosa vediamo. In questa rappresentazione, in questo clip, non so come si chiama, che abbiamo visto che il personaggio identificato come Funaro ha dato sì un aiuto a mandare avanti per 20 metri dei cassonetti che non sono stati usati né per colpire nessuno, ma abbandonati lì dopo averli rotolati. Vogliamo dire che un danneggiamento sarà un danneggiamento, dopodiché non ha fatto nessuna azione che possa far pensare che era consapevole di star commettendo un reato così grave come quello di devastazione e saccheggio. Lo stesso si può dire per tutte le altre rappresentazioni dove lui appare, questa persona appare che passa nei pressi di dove vengono assaltate le cose. È vero, avrà seguito queste persone, gli sono sembrate quelle più folcloristiche, non lo so, perché non abbiamo nessuna prova che fosse uno conosciuto, non parla mai con nessuno di questi ragazzi, non si avvicina a nessuno, non porge una bottiglia, anzi al DPD neanche entra, perché c'è il filmato dove lui non entra al DPD, mentre scorrono le immagini di persone che entrano e escono al DPD, lui arriva, quindi non prima quando è stato distrutto, per cui anche questa accusa a Piazza Giusti o a Via Canevari, non mi ricordo, a Piazza Giusti, non gli può essere contestato questo reato, perché passa mentre le persone entrano e escono. Tra l'altro la signora passa, questo personaggio qui, c'è la freccetta, ecco, c'è i rasta, vabbè, si vede. Passa mentre già il DPD è distrutto, c'ha sempre il suo scudo, ossia una persona, diciamo, che è impedita fin dall'inizio, perché con una mano sola, senza un bastone, senza uno zainetto, senza niente che appare che sia di offesa, gira per la manifestazione. Passa che già stanno le persone che entrano e escono, la signora Patti ci dice, ma lo credo, che dopo che delle prime persone hanno aperto il DPD e hanno distrutto quello che c'era dentro, perché hanno voluto dimostrare probabilmente, rompendo le bottiglie, non se le sono prese, la signora Patti dice evidentemente hanno voluto dare un modo di dileggio di quelle cose che vengono vendute e se ne sono andati, tutti gli altri sono passati dopo col caldo, non c'era un bar aperto eccetera, tutti come all'altro DPD sono entrati, sono presi da bere e se ne sono andati, qualcuno anche le patatine, perché poi sono ragazzi, vogliono fare anche i personaggi cattivi tante volte, però sono tutti ragazzi che se vedono le patatine le prendono, dunque le trovano, ma comunque dopo il fatto. E vi ricordo che ci sono stati degli episodi, non so se qui a Genova sono mai stati, ma a Roma negli anni 70, che purtroppo la mia età mi porta a dover ricordare tutte queste cose, la mia esperienza giudiziaria, negli anni 70 si facevano le cosiddette spese proletarie, Beh, all'epoca, quando entravano i gruppi che avevano organizzato queste spese, che erano sia giovani che persone dei quartieri, il sabato pomeriggio, dove in tutti i supermercati di Roma la gente aspettava che arrivassero questi gruppi, perché a un certo punto dicevano: questa è una spesa politica, tutti, indistintamente, le massaie, i vecchietti, tutti quelli che stavano nel supermercato uscivano con un carrello pieno senza pagare. Ossia erano le spese del sabato, tutti aspettavano queste spese proletarie o spese, non mi ricordo come si chiamano. Quindi è vero quello che dice la signora Patti, anche gente del quartiere è entrata, si è presa qualcosa e se n'è andata, perché poverini, la gente del quartiere erano stati obbligati a stare chiusi dentro casa, non dovevano neanche stendere i panni. Allora, la gente ha visto aprire un D&D, finalmente, sono due giorni che non beviamo niente, non compriamo niente, sono andati e non hanno aspettato che venisse qualcuno per pagare. La signora Patti è chiara. Sono entrati tutti, anche quelli del quartiere, mentre invece quelli che avevano aperto hanno solo dimostrativamente rotto le cose che si vendevano, non si sono presi niente, lo dice la signora Patti, che ha visto tutto. Ma questo testimone conta o non conta? Questa purtroppo è la società, oggi è così, i prezzi sono alzati, la gente non trova lavoro, siamo in una situazione critica, addirittura i magistrati hanno chiesto un aumento di stipendio l'altra settimana, non offendo nessuno, ma rispetto a un normale impiegato, pensate, normale impiegato operaio se non ha difficoltà. Allora, questo ho dato degli esempi, ma io ce l'ho qui tutti... qui allora, ecco la signora Mioli Maria Cristina, che era la capa dell'ufficio del personale, scusate, ancora dico così, delle poste di Brescia, ha detto che è stato il direttore della SPEM Luigi che forse ha raccolto le telefonate di cui parla Abate, forse è lui che gliene ha parlato, ma questo la SPEM Luigi, nonostante ho chiesto di sentirlo, poi o ce ne siamo dimenticati o comunque il PM non se ne doveva dimenticare, perché era un testimone dell'accusa, non c'è, e allora non vale neanche la Mioli Maria Cristina, che dice che non è stata lei a ricevere le telefonate, e lei dice c'è una somiglianza con Funaro, ma dice di più: Funaro, sì, ha richiesto di questa difesa, erano 5 anni che lavorava là, ma stava quasi sempre male. Ma chi è questo Funaro che un anno prima ha preso l'aspettativa, poi si è preso... E quei giorni di Genova, guarda caso, stava in ferie, non stava male, è stato sempre male. È una persona che soffriva, dice la signora Mioli, perché aveva la mamma, che ve lo dico io, vedova, con 3 figli maschi, e lui era un valido sostegno per la famiglia, perché ha sempre lavorato, appare... da tutte le cose, addirittura la signora Mioli dice 5 anni prima era stato assunto perché veniva già da una fabbrica che era desueta, che era andati forse in mobilità, quindi un ragazzo che ha sempre lavorato, il funaro vero è quello che stava male, e quel ragazzo che ha telefonato immediatamente appena ha sentito che dicevano che l'avevano visto su una foto in giornale, perché anche a Roma qualcuno avrà visto, gli hanno telefonato, e ha telefonato alla signora Mioli, la quale in effetti non sapeva ancora di questo, se no l'avrebbe chiamato lei, e invece ha chiamato la signora Mioli e ha detto: guarda, io sto male, perché pochi giorni fa stavo male e mi sono riammalato, perché aveva una depressione che, sapete, alti e bassi, sto ancora male, però ho paura perché mi hanno detto che sembra che sono io quello della foto che mi assomiglia, io non c'entro, ma l'ha detto in un momento in cui non era quando lo stavano per arrestare, era immediatamente il giorno dopo la domenica, quindi mentre è stato arrestato un anno dopo, se non sbaglio... Il giorno dopo che è avvenuto, che sul giornale è apparsa quella foto, ha detto: signora, ma io non c'entro, ed era terrorizzato, come è rimasto terrorizzato, come il suo atteggiamento di non rispondere è stato interpretato, perché ancora non si è capito che la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere è una facoltà che il diritto dà e che noi ce la prendiamo, e tutti i miei assistiti, quando è necessario, li consiglio di non rispondere, perché ogni volta che si risponde, se non si è esperti, come il Funaro, se non si è esperti di cose giuridiche, se non si è avuto mai un processo, se non si hanno carichi pendenti, ci si confonde davanti a un magistrato, si ha paura, si risponde in modo sbagliato. La maggior parte delle volte conviene stare zitti, ed è un diritto, è una facoltà che si ha. Allora a che serve se ogni volta si dice però non ha risposto? Se rispondeva gli si sarebbe detto: lo stesso imputato dice che... signori, le sentenze ne abbiamo lette tante. Guai, io credo che per regola non dovrebbe mai rispondere. Sapete perché? Un indagato o un imputato dovrebbe ascoltare le accuse contro di, che sono contro di lui. Se le accuse sono sufficienti, se è in flagranza di reato, può anche rispondere perché deve dire l'evidenza. Ma se è una persona accusata ingiustamente, e ne abbiamo di esempi milioni qui in Italia, rischia sempre di fare peggio. L'accusa deve trovare le prove. Non sono io che mi devo sempre discolpare. L'accusa mi deve dire se è stato visto lì quel giorno dal signor Tizio che facevi questa cosa. Di questo personaggio non abbiamo nessuno se non quelle foto e quei filmati dove al massimo si vede due episodi di danneggiamento, che sono quelli delle mattonelle, che però non si porta dietro, quindi dov'è la finalità? È solo una finalità emulativa di un giovane che si è trovato nel caos generale, che gli si è detto bisogna portare, che avrà sentito, bisogna portare le cose per difendersi, come quelli del Carlini hanno detto con 10.000 conferenze stampa, ci difenderemo, porteremo, ci porteremo gli scudi, ci porteremo questo e quell'altro, e si vede che anche questo ragazzo ha sentito queste cose, e a Piazza Danovi, prima ancora che succedesse niente, se ha visto che si prendevano le mattonelle, ha detto probabilmente qua succederà qualcosa, bisogna che prendo le mattonelle. Ma poi sono state lasciate là. E il cantiere famoso dove il Bottini, i teste, ci dice non abbiamo neanche fatto la denuncia, erano quattro tavole e due tubi innocenti, poi lasciati là e quindi ripresi. Le tavole che sono state portate fuori da un tizio che è anche imputato, fuori dal cantiere, forse qualcun altro è entrato, non si vede Funaro, sbaglio? Si vede quel tipo che si chiama Funaro? Che si identifica un fumanaro? Non si vede, però gli viene accollato anche quello, perché qui il concetto è il concorso in tutto, per cui c'eri o non c'eri, sei imputato di tutto. Questo cantiere famoso, nessuno ha fatto denuncia, quindi è un danneggiamento senza neanche la querela, non esiste, ma oltretutto, e non esiste, tantomeno esiste col 419, perché ci dovrebbe essere un valore sottratto, non è stato quantificato questo valore. Questo cantiere ha prodotto delle tavole, delle pale, che non sono state usate neanche per darle addosso al credito italiano. Perché non sono state usate? C'erano i tubi innocenti, basta abbigliare un tubo innocente, lo sbatti contro una vetrina, rompe. Perché erano solo forme di emulazione, di rappresentazione di una cosa che non esisteva. Non è stata usata una delle pale del cantiere. Sono stati messi su un albero per essere poi usati, dice il PM. A parte la fatica di mettere le tavole e i tubi innocenti sopra un albero, non lo so. Però sono persone molto attive, ma che non sanno lo scopo di quello che fanno. È evidente. Perché disselciare e poi non portarsi dietro le pietre? Perché prendere le pale da un cantiere e poi lasciarle là? Il credito italiano è stato fatto con dei bastoni, e Firpo è stata fatta con dei bastoni, non dal tipo che si dice Funaro, perché tra l'altro sempre con quello scudo in mano, gli è piaciuto tanto, forse dovevamo indagare per vedere se se l'è portata a casa. Però questo scudo in mano e la mancanza dello zainetto e la mancanza di un bastone vi devono convincere che sia Funaro o non sia Funaro, quella persona non ha poi commesso dei reati che possono essere ascritti a 419, o lui è ascritti secondo 419, perché uscire di casa e non portarsi neanche lo zainetto per metterci gli eventuali pietre, anche per difesa, vuol dire che sia una persona ingenua che sta là, che s'atteggia come chiunque c'è rasta poi s'atteggiano, e che poi magari veste di scuro. È vero, la Mioli ce lo dice, Funaro vestiva di scuro, e il PM, e c'aveva le magliette nere, certo, se vestiva di scuro, erano nere, ma c'erano pure i disegnini bianchi. Io credo che siamo arrivati a degli eccessi accusatori che non avevano neanche ragione di essere, perché io posso essere una persona che mi vesto di nero, cioè disegnini bianchi, e non vuol dire niente. Ci sono persone che addirittura anche il cane lo vogliono nero, e allora una volta ci saremmo scandalizzati perché vestire di nero sembrava essere il contrario di quello che sembra oggi. Però molti giovani vestono di nero, anche per protesta, ma anche perché gli piace vestire di scuro. Quelli cicciottelli si vestono neri per non apparire cicciottelli. E quindi non si capisce perché, visto che tutti quei reati che sono stati contestati, se noi vediamo tutti i filmati, dove stanno tutti questi vestiti di nero che fanno i reati? Perché abbiamo visto gente con i pantaloni rossi, con i giacchetti gialli, con i giacchetti verdi. Il povero ragazzo che difende Liana Nesta c'aveva la maglietta verde del nonno. Beh, quello non era vestito di nero. Allora? Altri erano vestiti di nero, altri erano vestiti di bianco. Ce n'è uno addirittura che si vede dappertutto vestito di bianco completo. Cioè un completo bianco. E allora che succede? E stava dietro a questi vestiti di nero. Questo sconvolgimento dell'ordine pubblico, oltre alle grate, oltre alla gente che è stata mandata in vacanza, oltre ai negozi chiusi, oltre a tutto quello che ha subito i cittadini di Genova, che hanno subito, c'è anche il fatto che però questi cittadini passeggiano mentre succedono queste cose. Ci sono signore anziane che guardano, ci sono signore che danno l'acqua a questi poverini che magari stanno bruciando una macchina, gli portano pure l'acqua. Ci sono persone che guardano, giornalisti, perché non accusare tutti i giornalisti che hanno eseguito tutti i fatti e non hanno impedito niente? I giornalisti stavano lì come, non so come chiamarli, come i corvi, perché continuamente fotografavano tutte le situazioni. A noi è stato bene perché hanno fatto apparire quello che è avvenuto sul serio, ma i giornalisti che responsabilità dobbiamo dare? Un giornalista che vede per esempio uccidere una persona, il suo compito è quello di fotografare o quello di impedirlo? Perché altrimenti qui allora i criteri non sappiamo più quali siano. Tutti i giornalisti che hanno seguito queste persone, qualcuno gli hanno levato la macchina fotografica, qualcuno la cinepresa, però ci stanno sempre. Io avevo un giornalista, un fotografo, professionista, che è stato massacrato di botte a Piazza Kennedy, mentre fotografava, gli hanno spaccato la macchina fotografica, gli hanno rotto un piede e poi l'hanno portato a Bolzaneto. È quello che disse per primo, c'è stato il ministro, e il ministro l'ha denunciato per calunnia, per diffamazione. Dopo si è scoperto invece c'era stato il ministro. Quindi questa persona, picchiato, arrestato anche da persone della finanza, perché hanno utilizzato tutti in quei giorni, hanno utilizzato tutti, perché ognuno voleva una medaglietta e l'hanno avute, ossia tutte quelle violenze, tutto quel comportamento doveva essere finalizzato ad avere le proprie medagliette, che hanno avuto. Addirittura la finanza, che non si è mai vista in ordine pubblico, mancava la forestale. Il mio cliente è stato picchiato e gli hanno rotto un piede, e quelli della finanza a Piazzale Kennedy, uomini della finanza, e dentro Bolzaneto, che aveva il piede rotto, gli hanno concesso di stare seduto per terra mentre aveva il sangue e il piede rotto. E quando lui si è accorto e ha sentito che arriva il ministro, a Roma abbiamo subito un processo, che fortunatamente si è fermato poi con l'archiviazione, del ministro che Scajola, che l'ha denunciato dicendo che non era vero, che aveva detto falso, che lui non c'era stato a Bolzaneto, dopo abbiamo scoperto che invece c'era stato. Ossia, queste cose sono avvenute e ne sono avvenute anche altre, e noi siamo qui per le altre, ma voi sapete benissimo che ne sono avvenute anche quelle, e che hanno creato quel clima di terrore nei confronti dei cittadini. Non queste, perché in tutti i filmati qui troviamo persone affacciate alle finestre, persone che camminano per strada. Ma com'è che l'assalto a Marassi e il signore, le macchine che passano, e quel signore che passa col cane, e quel signore che accende addirittura la sigaretta a quel tipo che dicono Funaro? Qual era questo clima di terrore che era girato per la città a causa di queste persone? Non esiste, ma neanche queste persone hanno mai pensato di creare un clima di terrore. Guarda caso avranno fatto delle scelte di volta in volta, perché naturalmente i giornalisti che sono venuti ci hanno detto, come si chiama quello di Panorama, ha detto, parlavano quasi tutti in lingua straniera, ossia sono venuti senza conoscere la città. forse si erano fatti delle piantine prima o hanno scelto, e non ce l'abbiamo la prova. Noi non sappiamo se sono venuti organizzati o no. E il concerto di cui parla il pubblico ministero, non abbiamo la prova che ci sia. E per questo reato, se dobbiamo stabilire dove andare a colpire, quando colpire e che cosa colpire, perché non è stato colpito tutto indistintamente, non era indistintamente, ogni cosa che è stata colpita aveva un significato. Allora, se c'era un concerto che questa difesa ritiene che non c'è stato, doveva essere provato. Dovremmo aver trovato queste piantine con l'indicazione dei luoghi che devono essere colpiti. E abbiamo trovato le piantine del Genoa Social Forum, che erano state distribuite dalle stazioni a tutti quanti, e IBM all'inizio hanno detto, ecco, c'è uno le piantine. Ossia, in quei giorni tutti avevano le piantine in Genova con scritto dove erano gli appuntamenti. La piazza da Novi con i Gobbas, che poi c'è un filmato dove i Gobbas se la sono pure un po' presa con questi ragazzi vestiti di nero, che poi non erano tutti vestiti di nero, perché non erano interni al loro progetto. Perché loro avevano progettato, gli Gobbas, di fare dei punti tematici rispetto a questioni del lavoro, invece gli è saltato tutto perché, essendo successe diverse cose, anche a causa del comportamento falso dell'ordine, non hanno potuto fare niente di quello che avevano programmato. Ma non c'è stato, sono stati addirittura arrestati due dirigenti dei Gobbas perché trovati vicino alla vetrina del Credito Italiano, che sembrava che parlassero con questi ragazzi qua, mentre gli dicevano ora che ve ne andate. Sono stati ricercati in tutta Italia, spendendo soldi su un giornale nazionale per poterli ricercare, e così brancolavano i nostri PM all'inizio, quando invece già le prove che avevano raccolto già erano quelle che loro ritengono prove. Sono state quelle, l'hanno portate avanti, l'udienza preliminare non ha scriminato nulla, e noi ci siamo trovati a giudizio 25 su 300.000, perché? Perché era più facile, perché nessuno ha il coraggio, ma neanche quest'Aula, di dire che tutti devono essere difesi. Noi come avvocati abbiamo il diritto e il dovere di difendere chiunque viene accusato, anche se colpevole, perché siamo capaci anche di chiedere il minimo della pena quando sappiamo che non abbiamo, non se colpevole, non abbiamo modo di dimostrare l'innocenza. In questo caso invece io ritengo che abbiamo modo di dimostrare l'innocenza, intanto escludendo tutte le testimonianze a carico delle, non dovendole voi considerare, perché le uniche testimonianze che abbiamo non sono sufficienti a poter incriminare Funaro Alberto per i reati che gli sono stati ascritti, perché Abate, 14 giugno 2005, a parte a dire c'è una vetrina già sfondata in parte e c'è un giovane con i capelli così, la Mioli parla del tatuaggio. Allora andiamo a vedere il tatuaggio, io mi sono portata pure una... Sono portata anche una lente, se serve ai giudici, perché nelle foto della consulenza tecnica non è vero che non si vede il tatuaggio, si vede, si vede il tatuaggio nel momento in cui questa persona alla quale si attribuisce il nome di Funaro è accucciato per terra e il divelle delle mattonelle. A un certo punto il braccio si scopre di più. Ma non l'hanno voluto dire, non l'hanno detto i tecnici del pubblico ministero. Ho detto, non si vede, si vede una macchia. No, si vede che è comunque come una corda dritta, una corda sinuosa, forse un serpente, che scende giù. Mentre il tatuaggio, e poi sul braccio sinistro, mentre il tatuaggio che sia sul sinistro che sul destro, che viene fotografato a casa, ecco qui, vedete come si vede che è una forma sinuosa. Io ho chiesto se era quadrato, se era rotondo, se era triangolare, non mi hanno voluto rispondere perché hanno detto no, è una macchia, forse sono le ombre della maglietta, sì, all'altezza della maglietta forse sono le ombre, ma quella cosa che arriva a 2 centimetri dal gomito o dalla, non so come si chiama, il calice dove si piega il braccio, l'avambraccio, si vede che è una cosa sinuosa dritta, ossia senza altri disegni, mentre invece nella foto fatta a casa dopo che è stato mandato agli arresti domiciliari dal Tribunale di Libertà, non certo dal GIP, c'è la foto che gli hanno fatto a casa dove ci sono, guardate com'è rotondo questo e quell'altro, gira sull'altro braccio, sono due bei tatuaggi, questo qui è addirittura una lancia, dove fa a venire quella specie di corda liscia che scende giù? Non si vede assolutamente. Se fosse stato il funaro, questo tatuaggio all'altezza della maglietta si sarebbe visto bene. Qui, tra l'altro, neanche si può dire che sia stato modificato, perché è completamente dritta la linea centrale della lancia finale. Non è sinuosa come era quella che si vedeva in quel personaggio. Ossia, se anche per la Morasca si fa riferimento al tatuaggio, questi ragazzi che fanno i tatuaggi sono delle figure che ricorrono. Se quella ragazza che si individua come Morasca e che poi non ha fatto proprio nulla, e lo vedremo, non si sa perché è imputata, io forse lo so, poi ve lo dirò alla fine, ma questo tatuaggio è evidente che non è lo stesso che appare sul braccio della persona che sembra Funaro, perché è un tatuaggio che ha una forma commessa, non so perché il tecnico mi diceva o sono commessi o sono concavi, quella era una macchia, no, non è una macchia, era come una corda sinuosa che scendeva giù, non trasformabile neanche in quello che poi invece abbiamo visto su Funaro, perché ha una riga dritta e la forma della lancia dopo, che se fuoriusciva dal braccio, dalla maglietta si sarebbe vista. Ma questo non è niente. E voi come dovrete giustificare un'eventuale condanna di Funaro? Io in altre occasioni ho avuto condanne, per esempio, su furti o rapine, una persona che ha lasciato il documento gli è cascato nel locale. In primo grado stati pure condannati, ma in secondo grado no. Ossia non si può giustificare se anche gli indizi non sono precisi, concordanti, eccetera, con la formulazione che tutti conosciamo. Ci devono essere almeno una di prova, qui non ne abbiamo neanche una, perché che al PM o a me o a un altro possa sembrare simile quel tipo che sta lì con il funaro non ha nessuna rilevanza, e siccome anche quello che hanno detto la ricerca scientifica delle somiglianze non è scientifica, senti per piacere, la gente fissa. Siccome non c'è niente di scientifico, perché lo potete leggere, hanno descritto come fanno questi riconoscimenti. E siccome il professore che avevo nominato e che ha fatto una relazione al Tribunale di Riesame, che è stata depositata, il fascicolo del Tribunale di Riesame, naturalmente voi non l'avete, ha avuto un ictus e non è potuto venire, questa difesa ha scritto una memoria così, da sola, per poter dimostrare questo, ma abbiamo la prova da quello che hanno detto gli agenti che hanno proceduto a fare questi riconoscimenti. E adesso io vorrei vedere se è possibile riassumere queste cose dei testi, perché poi sono tante. Dove l'ho messo? Eccomi. Allora, vede, loro avevano detto Campasso, il test Campasso, credo sia una donna, che è stata sentita, credo il 12 luglio, dice una forma è concava, convessa o sfuggente, però la fronte pure è concava, convessa o sfuggente, la sua era rettilinea. Ma non ho capito, se io dico siccome la luna è rotonda, io la vedo dritta, non mi sembra una cosa scientifica. La fronte del personaggio, concava, convessa o sfuggente? Lei l'ha definita fronte rettilinea. Vabbè, c'è chi ce l'ha ondulata la fronte, però non è nessuno dei tre criteri che aveva indicato. L'orecchio può essere ovale, il lobo forse discendente in una delle foto, ma non nelle altre. La radice del naso larga, anche dove ha il fazzoletto, hanno rilevato la radice del naso larga. E quindi c'è la domanda del dottor Realini, dalla similarità alla compatibilità, e se è capitato nell'ambito di questa indagine di foto mandate dalla Digos, se c'è stata incompatibilità o esclusione, e Cavalera dice no, la nostra non è compatibilità totale rispetto a Funaro, mentre invece ad esempio per un altro c'è scritto compatibilità totale, quindi questo già l'ho fatto presente. Questo per i testi dei riconoscimenti fotografici, che non sono riconoscimenti fotografici, abbiamo ribadito, l'avete ribadito voi, non dovevano descrivere prima la persona, erano solo delle comparabilità tra foto di una persona che si riteneva lo stesso oggetto e foto del funaro. Questa abbiamo la Mioli che si contraddice più volte, ma comunque non ha mai detto riconosciuto perfettamente in questa foto il funaro, però il PM nella requisitoria finale dice